Luciano Canfora. La grande guerra del Peloponneso. La guerra del Peloponneso, che Tucidide definisce il più grande conflitto della storia greca, viene presentata fin dall'inizio come un evento epocale, una guerra che ha coinvolto non solo Atene e Sparta, ma l'intero mondo greco e persino alcune potenze straniere. Tucidide stesso ne parla come di una guerra che ha riguardato la gran parte degli uomini e che, per la sua natura e portata, può essere paragonata ai grandi conflitti della storia moderna. Si apre con una riflessione sulle cause profonde della guerra, che non risalgono semplicemente al 431 a.C., quando gli Spartani decisero di invadere l'Attica, ma affondano le loro radici nei decenni precedenti. L'autore sottolinea come il vero inizio della guerra vada cercato nel 478 a.C., quando Atene, dopo la vittoria contro i Persiani, iniziò a rafforzarsi militarmente e politicamente, trasformando la Lega di Delo in un vero e proprio impero marittimo. Il rafforzamento delle fortificazioni di Atene e la costruzione delle lunghe mura furono segnali evidenti di un'ambizione espansionistica che avrebbe inevitabilmente portato allo scontro con Sparta, la principale potenza terrestre della Grecia. Un altro elemento chiave è l'importanza della figura di Tucidide come narratore e testimone diretto della guerra. Egli non si limita a raccontare gli eventi, ma cerca di analizzarne le cause più profonde, andando oltre le semplici motivazioni contingenti e individuando i processi storici che hanno portato al conflitto. Tucidide, uomo di politica ed esperienza, aveva una rete di informatori che gli permetteva di raccogliere dati di prima mano sulle decisioni strategiche e diplomatiche delle città coinvolte. C'è poi una riflessione sulla durata effettiva della guerra. Sebbene la tradizionale datazione si fermi al 404 a.C., quando Atene si arrese e le lunghe mura furono abbattute, l'autore suggerisce che il conflitto possa essere proseguito almeno fino al 394 a.C., con la ricostruzione delle mura e il tentativo di Atene di ripristinare la propria egemonia. Ci si concentra sulla dimensione geopolitica della guerra, esaminando il ruolo degli imperi e delle grandi potenze del tempo. L'autore sottolinea come il Mediterraneo del V secolo a.C. non fosse un mondo frammentato di città-stato indipendenti, ma un sistema complesso di imperi e alleanze che si intrecciavano in una lotta per il potere e il controllo delle risorse. Uno degli aspetti più interessanti riguarda il confronto tra l'impero persiano e l'impero marittimo ateniese. Atene, pur essendo formalmente una democrazia, si comportava nei confronti delle città alleate della Lega di Delo in modo non dissimile da un impero autoritario. La raccolta dei tributi, l'imposizione di governanti filo-ateniesi e la repressione delle rivolte erano pratiche comuni, paragonabili a quelle adottate dalla Persia nella gestione delle satrapie. La Persia, d'altro canto, non era solo una potenza lontana e marginale, ma un attore fondamentale nel Mediterraneo orientale. L'autore evidenzia come l'amministrazione persiana fosse particolarmente efficiente nel garantire stabilità e raccolta delle risorse, tanto che alcune pratiche fiscali persiane furono adottate dagli stessi ateniesi per gestire il proprio impero. Un altro punto fondamentale è il ruolo di Sparta, il cui sistema oligarchico si opponeva alla democrazia ateniese, ma che allo stesso tempo non aveva gli strumenti per creare un impero stabile. A differenza di Atene, che dominava il mare e le rotte commerciali, Sparta era una potenza basata sulla forza militare terrestre e sulla disciplina della propria élite guerriera. Tuttavia, per competere con Atene, Sparta dovette accettare l'aiuto persiano, una mossa che si rivelò decisiva nella fase finale della guerra. C'è una riflessione sul carattere inevitabile del conflitto. L'autore suggerisce che, una volta che Atene ebbe raggiunto un certo livello di potenza, lo scontro con Sparta divenne inevitabile. L'imperialismo ateniese, sebbene giustificato in termini di difesa e sicurezza, rappresentava una minaccia esistenziale per l'equilibrio della Grecia e Sparta non poteva permettere che l'egemonia ateniese si estendesse ulteriormente. si analizza la distribuzione del potere nel Mediterraneo e il modo in cui il conflitto tra Atene e Sparta si intrecciò con le guerre e le tensioni in altre parti del mondo greco. Una delle intuizioni più interessanti dell'autore è che la guerra del Peloponneso non può essere considerata un conflitto isolato, ma deve essere vista come parte di un sistema di guerre interconnesse che coinvolgevano diverse potenze regionali. Lo scrittore esplora il ruolo di Cartagine, potenza commerciale che osservava con sospetto le ambizioni ateniesi in Sicilia. Il discorso di Ermocrate, leader siracusano, ci informa che Cartagine temeva un attacco da parte di Atene già nel 415 a.C., il che dimostra come la guerra fosse percepita come una minaccia globale. Viene poi approfondito il caso della Sicilia, dove Siracusa, una delle città più potenti dell'isola, si trovò a dover fronteggiare l'invasione ateniese del 415-413 a.C. Atene sperava di conquistare la Sicilia per utilizzarla come base di partenza per ulteriori espansioni verso l'Italia meridionale e, in prospettiva, contro Cartagine stessa. Un altro punto chiave riguarda il ruolo delle colonie e delle città alleate. Atene dipendeva fortemente dal controllo delle rotte marittime e dalle forniture di grano provenienti dal Mar Nero. Per questo motivo, la città investì molte risorse nel mantenere la fedeltà delle colonie e nel contrastare le defezioni. Tuttavia, la distanza e le difficoltà logistiche rendevano difficile il controllo diretto su territori così vasti. Infine, viene discusso il ruolo della Macedonia e della Tracia. Queste regioni, tradizionalmente considerate marginali, erano in realtà strategicamente importanti, in quanto fornivano legname per la costruzione delle navi e altre risorse vitali per gli eserciti greci. La politica ateniese in queste aree fu ambivalente, alternando alleanze e scontri a seconda delle necessità del momento. Si dimostra che la guerra del Peloponneso non fu solo una lotta tra Atene e Sparta, ma un conflitto globale che coinvolse tutto il Mediterraneo. L'autore mette in evidenza come le alleanze e le rivalità tra le città greche fossero profondamente influenzate da fattori economici e geopolitici, e come la guerra si trasformò progressivamente in un confronto tra imperi per il controllo delle risorse e delle rotte commerciali. Lo scrittore sposta il punto di vista sulla Persia, analizzando il ruolo che il grande impero orientale ebbe nel conflitto tra Atene e Sparta. Fin dall'inizio della guerra del Peloponneso, la Persia osservò attentamente lo scontro tra le due potenze greche, con la consapevolezza che una guerra prolungata avrebbe indebolito entrambi i contendenti, favorendo così gli interessi persiani. L'impero persiano, al tempo, era una realtà politica e militare di immensa portata, estendendosi dalla Mesopotamia fino all'Asia Minore e all'Egitto. Sebbene fosse stato respinto dalla Grecia dopo le guerre persiane 499-479 a.C., non aveva mai rinunciato all'idea di riprendere il controllo sulle città greche della costa ionica. La guerra del Peloponneso offrì l'occasione perfetta per raggiungere questo obiettivo senza un intervento diretto, semplicemente finanziando e supportando gli Spartani nella loro lotta contro Atene. L'autore mostra come, inizialmente, i persiani abbiano mantenuto una posizione ambigua, intrattenendo rapporti sia con Atene che con Sparta. Tuttavia, con il proseguire della guerra, il Gran Re decise di puntare su Sparta, ritenendo che fosse il miglior alleato per ridimensionare l'impero ateniese e riprendere il controllo delle città ioniche. Questa scelta si concretizzò con l'invio di ingenti somme di denaro ai lacedemoni, per la costruzione di una flotta capace di contrastare il dominio ateniese sul mare. Uno degli episodi più significativi è l'incontro tra gli ambasciatori spartani e i satrapi persiani, i governatori regionali dell'impero. Inizialmente, gli spartani faticavano a conquistare la fiducia della Persia, perché non presentavano richieste chiare e contraddicevano le proprie dichiarazioni. Ma nel momento in cui Lisandro, ammiraglio spartano, prese il comando delle operazioni navali e instaurò rapporti diretti con il giovane principe persiano Ciro il Giovane, l'alleanza divenne più solida. Si descrive poi il ruolo chiave di Ciro, figlio del re Dario II, il quale si dimostrò entusiasta sostenitore della causa spartana. Egli fornì ingenti somme di denaro per la costruzione della flotta spartana e si impegnò personalmente per garantire ai lacedemoni i mezzi necessari per sconfiggere Atene. In cambio, Sparta promise di riconsegnare le città greche dell'Asia Minore alla Persia, una volta ottenuta la vittoria. L'autore evidenzia l'ironia della situazione. Sparta, che si era sempre presentata come la paladina della libertà greca contro l'imperialismo ateniese, si era ora legata a doppio filo a un impero orientale autoritario, pur di sconfiggere il proprio nemico. Questo compromesso si rivelò un'arma a doppio taglio. Sebbene l'aiuto persiano fosse decisivo per la vittoria di Sparta, alla fine la Persia fu la vera vincitrice della guerra, riuscendo a riconquistare le città ioniche senza combattere direttamente. Canfora approfondisce le cause della guerra, andando oltre la semplice rivalità tra Atene e Sparta e analizzando i fattori economici, politici e sociali che portarono allo scontro. Tucidide, nella sua opera, afferma che la causa principale della guerra fu la crescente potenza di Atene e il timore che essa suscitava in Sparta. Questo concetto viene ripreso e ampliato dall'autore, che spiega come il sistema delle alleanze greche fosse giunto a un punto di rottura. L'egemonia ateniese, consolidatasi attraverso la Lega di Delo, aveva trasformato molte città greche in semplici province di un impero, obbligate a pagare tributi e a seguire la politica estera di Atene. Ciò generò un crescente malcontento tra le polis sottomesse, che vedevano in Sparta un possibile liberatore. Lo scrittore si sofferma su alcuni episodi cruciali che anticiparono lo scoppio della guerra. Uno di questi fu il cosiddetto Decreto su Megara, 432 a.C., un provvedimento con cui Atene proibì ai mercanti megaresi di commerciare nei porti dell'impero ateniese. Questo atto, apparentemente minore, ebbe un impatto devastante sull'economia di Megara, una città alleata di Sparta, e fu interpretato come una provocazione diretta. Gli spartani chiesero ad Atene di revocare il decreto, ma gli ateniesi rifiutarono, convinti che cedere su questo punto avrebbe compromesso il loro prestigio. Un altro episodio significativo fu la crisi di Corcira, 435 a.C., un'isola strategicamente importante che chiese aiuto ad Atene contro Corinto, città alleata di Sparta. Atene intervenne, causando il risentimento dei corinzi, i quali iniziarono a premere su Sparta affinché dichiarasse guerra ad Atene. La tensione aumentò ulteriormente con la ribellione di Potidea, 432 a.C., una colonia corinzia che faceva parte della Lega di Delo, ma che tentò di distaccarsi dall'impero ateniese. La repressione ateniese della rivolta fu brutale e rafforzò l'ostilità tra Corinto e Atene. L'autore sottolinea come questi eventi abbiano reso la guerra quasi inevitabile. Sparta, inizialmente riluttante a entrare in guerra, si trovò sotto pressione da parte dei suoi alleati, soprattutto Corinto e Tebe, che vedevano nella crescita ateniese una minaccia insostenibile. Nel 431 a.C., quando gli Spartani decisero finalmente di intervenire, il conflitto non era più solo uno scontro tra due città, ma una guerra tra due modelli di civiltà. Da un lato l'imperialismo democratico ateniese, dall'altro l'oligarchia spartana e i suoi alleati conservatori. C'è una riflessione sul concetto di guerra inevitabile. Lo scrittore suggerisce che, a differenza di altri conflitti, la guerra del Peloponneso non scoppiò per un singolo evento scatenante, ma fu il risultato di una serie di tensioni accumulate nel corso di decenni. Una volta che la macchina del conflitto si mise in moto, fermarla divenne impossibile, e l'intera Grecia ne fu travolta. Il decreto su Megara fu quindi un punto di svolta. Pericle sapeva che si trattava di una provocazione, ma era pronto alla guerra. Egli credeva che Atene, con la sua potenza navale e le risorse dell'impero, potesse resistere a lungo contro Sparta e i suoi alleati. C'è la riflessione che, sebbene non fosse l'unica causa della guerra, il decreto su Megara fu il casus belli che rese il conflitto inevitabile. Lo scrittore analizza un altro aspetto fondamentale delle tensioni prebelliche: l'uso della religione e delle tradizioni sacre come strumenti politici nelle dispute tra Atene e Sparta. Un tema centrale è il concetto di asilo sacro e la sua violazione come causa di conflitto. In Grecia, i santuari e i templi erano considerati luoghi inviolabili, protetti da norme religiose che impedivano la violenza o le rappresaglie al loro interno. Tuttavia, durante gli anni precedenti la guerra, entrambi i contendenti sfruttarono la religione come giustificazione per le proprie azioni aggressive. Uno degli episodi più rilevanti fu la disputa su Delfi. Il santuario di Delfi era uno dei centri religiosi più importanti della Grecia e la sua amministrazione era contesa tra Focesi e Beoti, con Atene e Sparta che intervennero ripetutamente nella gestione dell'oracolo. Sparta cercò di favorire il controllo focese, mentre Atene intervenne per sostenere le città della Lega Delio Attica. Il risultato fu un'escalation di tensioni che contribuì a inasprire ulteriormente i rapporti tra le due potenze. Un altro episodio significativo riguarda la città di Platea. Nel 431 avanti Cristo, gli Spartani attaccarono Platea con il pretesto che gli Ateniesi vi avevano violato i principi sacri dell'ospitalità e della neutralità. L'assedio di Platea divenne uno dei primi eventi militari della guerra e fu caratterizzato da una brutale repressione da parte degli Spartani, che giustificarono la loro azione con motivazioni religiose. Si mette in evidenza come, nel mondo greco, la religione fosse strettamente intrecciata con la politica. Le città-stato utilizzavano la sacralità dei santuari e delle tradizioni religiose per legittimare le proprie azioni militari, trasformando il rispetto per gli dèi in un'arma diplomatica. L'autore affronta il tema del revisionismo storico e delle interpretazioni moderne sulla guerra del Peloponneso. Egli sottolinea come, nel corso dei secoli, la narrazione del conflitto sia stata rielaborata per adattarsi a differenti contesti politici e ideologici. Tucidide, considerato la fonte principale sulla guerra, presentò il conflitto come una lotta inevitabile tra due potenze in ascesa, ma alcuni storici moderni hanno cercato di ridimensionare questa visione, evidenziando il ruolo delle rivalità economiche e commerciali. Lo scrittore discute anche il punto di vista degli storici antichi successivi, come Senofonte e Plutarco, che interpretarono la guerra in modo differente, spesso con un forte giudizio morale su Atene e i suoi leader. Un altro aspetto interessante è il confronto tra la guerra del Peloponneso e i grandi conflitti della storia moderna. L'autore suggerisce che, proprio come la Prima Guerra Mondiale fu il risultato di una serie di tensioni accumulate nel tempo, anche la guerra del Peloponneso non fu il prodotto di una singola decisione, ma il frutto di un sistema di alleanze e rivalità che rendeva lo scontro inevitabile. Si esplorano le motivazioni ideologiche e propagandistiche che giustificarono la guerra da entrambe le parti. Atene si presentava come la difensora della libertà e della democrazia contro l'oppressione oligarchica di Sparta. Durante i discorsi pubblici e le assemblee, i leader ateniesi esaltavano il ruolo della città come baluardo contro la tirannia e il dispotismo. Tucidide riporta molti di questi discorsi, tra cui quello celebre di Pericle, in cui il leader ateniese descrive Atene come una città modello, dotata di istituzioni democratiche e di un governo giusto. Dall'altra parte, Sparta e i suoi alleati vedevano Atene come una potenza imperialista che opprimeva le altre città-stato. Sparta si presentava come la paladina dell'autonomia greca e della tradizione, contrapponendosi all'espansionismo ateniese. Questa retorica si rivelò particolarmente efficace nel convincere molte città della Grecia centrale e occidentale a unirsi alla coalizione spartana. L'autore mette in evidenza come entrambi gli schieramenti utilizzassero la propaganda per mobilitare il consenso. Mentre Atene enfatizzava la libertà democratica, Sparta insisteva sull'importanza dell'ordine e della stabilità. Tuttavia, nella realtà dei fatti, entrambe le parti commisero atrocità e imposero il proprio dominio con la forza, rivelando che la guerra non era una lotta tra il bene e il male, ma un conflitto per il potere. si concentra sull'importanza della supremazia navale nel conflitto tra Atene e Sparta. Fin dall'inizio della guerra, Pericle e gli strateghi ateniesi sapevano che la forza di Atene risiedeva nella sua flotta. Gli ateniesi avevano costruito un impero marittimo e controllavano le rotte commerciali che garantivano il rifornimento di grano e risorse essenziali. Senza la loro flotta, non avrebbero potuto mantenere il dominio sulle città della Lega dell'Ioattica e, soprattutto, non avrebbero potuto sopravvivere alla strategia spartana di devastare l'Attica. Lo scrittore analizza le strategie adottate da Atene nella prima fase della guerra. Pericle ordinò agli ateniesi di rifugiarsi dentro le mura della città e lasciò che la flotta attaccasse le coste del Peloponneso, saccheggiando le terre spartane e dei loro alleati. Questa tattica, sebbene efficace nel logorare il nemico, ebbe gravi conseguenze sulla popolazione ateniese, che si trovò ammassata all'interno delle mura, esposta al rischio di epidemie e carenze alimentari. Un punto chiave è il confronto tra la potenza navale di Atene e il tentativo spartano di costruire una propria flotta. Sparta non aveva mai investito seriamente nelle forze navali e si affidava all'aiuto dei suoi alleati, in particolare Corinto. Tuttavia, nel corso della guerra, gli Spartani capirono che per sconfiggere Atene dovevano diventare competitivi anche sul mare. Con l'aiuto finanziario della Persia, riuscirono gradualmente a costruire una flotta in grado di affrontare gli ateniesi in battaglia. C'è la descrizione di alcune delle principali battaglie navali, tra cui quella di Naupacto, 429 a.C., in cui gli ateniesi riuscirono a infliggere una dura sconfitta agli Spartani, rafforzando la loro convinzione che la guerra si sarebbe vinta sul mare. L'autore esamina nel dettaglio la strategia adottata da Pericle e i suoi limiti. Pericle sapeva che Atene non poteva competere con Sparta in campo terrestre, quindi ideò un piano basato sulla resistenza passiva: evitare scontri diretti, ritirarsi dietro le lunghe mura e sfruttare la potenza navale per mantenere i rifornimenti e colpire le coste nemiche. Tuttavia, questa strategia presentava due problemi fondamentali. Il primo era il morale della popolazione. Gli ateniesi non erano abituati a subire passivamente gli attacchi nemici e molti cittadini mal sopportavano l'idea di vedere le loro terre devastate senza poter reagire. Il secondo problema era di natura sanitaria. La concentrazione di migliaia di persone all'interno delle mura portò a un rapido diffondersi di malattie, culminando nella devastante peste di Atene, 430 a.C. Lo scrittore descrive in dettaglio gli effetti della peste, che uccise un terzo della popolazione ateniese, compreso lo stesso Pericle. Questo evento fu un colpo durissimo per Atene, poiché privò la città della sua guida più lungimirante. Dopo la morte di Pericle, la leadership passò a politici meno prudenti, come Cleone, che adottarono strategie più aggressive, portando Atene a rischiose spedizioni militari. Si evidenzia inoltre come, dopo la sua morte, la figura di Pericle fu rivalutata dai suoi contemporanei. Molti iniziarono a vedere nella sua strategia una difesa razionale, che avrebbe potuto garantire la sopravvivenza di Atene se fosse stata seguita con coerenza. In un certo senso, Pericle fu riabilitato postumo e la sua visione divenne il modello ideale di strategia difensiva che Atene non riuscì a mantenere. Si esplorano i primi scontri del conflitto, mostrando come la guerra non sia scoppiata improvvisamente, ma sia stata preceduta da una serie di conflitti minori. Uno degli episodi chiave fu la crisi di Epidamno, una colonia situata nell'Adriatico, contesa tra Corcira e Corinto. La disputa portò a una prima alleanza tra Atene e Corcira, una mossa che suscitò l'ira di Corinto e aumentò le tensioni con Sparta. Questo episodio dimostra come il conflitto tra Atene e Sparta fosse legato a una rete più ampia di rivalità tra le città-stato greche. Un altro evento importante analizzato è l'alleanza di Atene con il regno tracio degli Odrisi. Questo accordo permise ad Atene di consolidare la sua influenza nel nord dell'Egeo e di garantirsi un importante alleato contro la Macedonia e la Persia. Tuttavia, come sottolinea l'autore, Questa alleanza fu anche un segnale di quanto la guerra stesse già diventando un conflitto più ampio, coinvolgendo potenze esterne alla Grecia. Lo scrittore racconta i primi tentativi di Sparta di ottenere il supporto persiano contro Atene, seppur in seguito la Persia divenne un alleato cruciale per Sparta. Nei primi anni della guerra gli Spartani incontrarono notevoli difficoltà nel convincere il gran re ad appoggiarli. Uno dei motivi di questa iniziale esitazione era che la Persia aveva ancora rapporti commerciali con Atene e temeva che uno schieramento troppo netto a favore di Sparta potesse danneggiare i propri interessi. Inoltre, gli Spartani non avevano una diplomazia sofisticata come quella ateniese, e spesso i loro ambasciatori risultavano poco chiari nelle richieste. L'autore analizza gli scambi diplomatici tra Sparta e la Persia, evidenziando come, nonostante i primi insuccessi, Sparta continuò a cercare il sostegno persiano fino a quando, negli anni finali della guerra, riuscì a ottenere finanziamenti per costruire una flotta in grado di competere con quella ateniese. Ci si concentra sugli sforzi ateniesi di mantenere buoni rapporti con la Persia e impedire che questa diventasse un alleato di Sparta. Atene sapeva che se la Persia fosse intervenuta direttamente nella guerra, la situazione avrebbe potuto cambiare drasticamente. Per questo motivo, furono inviate numerose ambascerie alla corte del Gran Re, con l'obiettivo di negoziare accordi commerciali e, se possibile, ottenere un sostegno contro Sparta. L'autore analizza le difficoltà incontrate dagli ateniesi in queste missioni, sottolineando come la Persia fosse interessata a mantenere un equilibrio di potere tra Atene e Sparta, sfruttando la guerra per rafforzare la propria posizione senza dover intervenire direttamente. Tuttavia, con il passare del tempo, la Persia capì che il modo migliore per ottenere ciò che voleva era sostenere Sparta, poiché questa era più disposta a concedere il controllo delle città ioniche. Questo segnò una svolta decisiva nel conflitto. C'è una svolta nella narrazione del conflitto, focalizzandosi su uno degli episodi più celebri e significativi della guerra, la battaglia di Sfacteria. La guerra, fino a questo punto, si era sviluppata secondo le linee previste da Pericle. Atene evitava scontri diretti sulla terraferma, limitandosi a saccheggiare le coste del Peloponneso con la sua flotta, mentre Sparta continuava a devastare l'Attica nella speranza di costringere gli ateniesi alla resa. Tuttavia, nel 425 a.C., l'andamento del conflitto cambiò improvvisamente con un'operazione audace condotta da Atene. Tutto iniziò con la decisione degli ateniesi di occupare Pilo, un promontorio strategico situato sulla costa occidentale del Peloponneso, nelle terre della Messenia. Il comandante ateniese Demostene, che era alla guida dell'operazione, scelse questo luogo perché sapeva che qui vivevano molti iloti, la popolazione servile oppressa dagli Spartani, che avrebbero potuto approfittare della situazione per ribellarsi e indebolire il nemico. La reazione spartana fu immediata. Gli Spartani inviarono un contingente per assediare gli ateniesi a Pilo, ma nel frattempo gli ateniesi riuscirono a intrappolare un contingente spartano sull'isola di
Prescriptions, co-pays, lab tests. Even with insurance, healthcare can cost thousands every year. But not for me, because I'm enrolled in VA healthcare. My service was then, my benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Sfacteria, poco distante dalla costa. Per la prima volta nella guerra, un gruppo di opliti spartani si trovò in una posizione di estrema vulnerabilità. Gli Spartani erano famosi per la loro determinazione in battaglia, ma in questa situazione si trovarono isolati e sotto la costante pressione della flotta ateniese. Cleone, il leader della fazione più radicale della democrazia ateniese, colse l'occasione per dimostrare il suo valore politico e militare. Dopo una serie di attacchi, Atene riuscì a infliggere una sconfitta umiliante agli Spartani, che furono costretti alla resa. Era un evento senza precedenti. Fino a quel momento si credeva che gli Spartani preferissero morire piuttosto che arrendersi, e invece 292 opliti, tra cui 120 appartenenti alla classe più nobile della società spartana, furono catturati vivi. Questa vittoria segnò un momento cruciale nella guerra. Atene dimostrò che Sparta non era invincibile e per la prima volta ebbe un importante vantaggio strategico. Gli Spartani chiesero immediatamente di negoziare la pace, ma Cleone e i suoi sostenitori rifiutarono, convinti che Atene potesse ottenere ancora di più. Il rifiuto delle proposte di pace spartane fu una scelta che avrebbe avuto conseguenze drammatiche negli anni successivi. Dopo la vittoria ateniese a Sfacteria, la guerra sembrava volgere a favore di Atene. Tuttavia, nel 424 a.C., il conflitto prese una nuova direzione, con una serie di eventi che cambiarono l'equilibrio delle forze in campo. Uno degli episodi più importanti di questo periodo fu la campagna condotta da Brasida, uno dei generali più capaci di Sparta. Contrariamente agli altri comandanti spartani, che si concentravano principalmente sugli assedi e sugli scontri terrestri, Brasida capì che per vincere la guerra Sparta doveva colpire Atene nei suoi punti deboli, le città alleate della Lega Delio Attica. Brasida guidò una spedizione in Tracia, dove riuscì a convincere diverse città a ribellarsi contro il dominio ateniese. Il colpo più grave per Atene fu la perdita di Anfipoli, una città strategica che controllava le miniere d'oro della regione. La caduta di Anfipoli fu un duro colpo economico e psicologico per gli ateniesi, che tentarono disperatamente di riconquistarla. Nello stesso periodo, a seguito di queste difficoltà, ad Atene emersero nuove fazioni politiche. La leadership di Cleone, che aveva rifiutato le proposte di pace spartane, fu sempre più contestata, mentre la parte moderata, guidata da Nicia, iniziò a guadagnare consensi. Alla fine del 423 a.C., le due parti decisero di firmare una tregua temporanea. Tuttavia, questa pausa non durò a lungo e già nel 422 a.C. il conflitto riprese con una serie di battaglie decisive. Si analizza il tentativo fallito di trasformare la tregua in una pace duratura. Dopo anni di guerra, sia Atene che Sparta erano stanche del conflitto. Le perdite erano state enormi e il rischio di ulteriori sconvolgimenti spingeva molti leader politici a cercare una soluzione diplomatica. Tuttavia, l'autore mostra come le differenze ideologiche tra le due città resero impossibile una vera pace. Atene voleva mantenere il suo impero e il controllo sulle città alleate, mentre Sparta voleva porre fine al dominio ateniese e restituire l'autonomia alle polis soggette. Il tentativo di pace fallì anche a causa delle pressioni interne. Cleone ad Atene e Brasida a Sparta erano entrambi contrari a un accordo, convinti che il conflitto dovesse proseguire per ottenere una vittoria decisiva. I due si scontrarono nella battaglia di Anfipoli, 422 a.C., in cui entrambi morirono. Questo evento cambiò drasticamente il panorama politico e aprì la strada alla pace di Nicea. La battaglia di Anfipoli segnò la fine di un'era per entrambe le città. Senza Cleone e Brasida, le fazioni più moderate presero il controllo della politica ateniese e spartana. Si esamina le conseguenze di questa battaglia. Da un lato, Atene si rese conto che il suo impero era più fragile del previsto. Dall'altro, Sparta capì che non poteva permettersi di combattere per sempre senza rischiare un collasso interno. Questi fattori portarono a una nuova fase della guerra, in cui la diplomazia ebbe un ruolo più centrale. Dopo anni di guerra e devastazione, le due città iniziarono a esplorare la possibilità di una pace negoziata. Si analizzano i diversi tentativi diplomatici che portarono al trattato del 421 a.C., noto come la pace di Nicea. L'autore mostra come entrambi gli schieramenti avessero ancora molte riserve nei confronti di un accordo definitivo. Sparta era divisa tra chi voleva porre fine alla guerra e chi desiderava continuare per distruggere completamente Atene. Anche ad Atene vi erano profonde divisioni tra chi sosteneva la pace e chi temeva che Sparta non avrebbe rispettato i termini del trattato. La pace di Nicea fu quindi più un armistizio che una vera risoluzione del conflitto. Molte città alleate rimasero insoddisfatte e continuarono a combattere, rendendo la tregua instabile fin dal principio. Dopo anni di guerra logorante, il 421 a.C. vide la firma della cosiddetta Pace di Nicea, un trattato che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto porre fine al conflitto tra Atene e Sparta. Ci si concentra sull'analisi di tale trattato e di un secondo accordo, parallelo ma meno noto, che segnò un ulteriore tentativo di stabilizzare la Grecia. Lo scrittore inizia spiegando il contesto della pace. Atene era esausta dopo le difficoltà incontrate nella guerra in Tracia, in particolare dopo la perdita di Anfipoli, mentre Sparta temeva che il conflitto potesse mettere a rischio il proprio sistema sociale, basato sul dominio della classe aristocratica e sul controllo degli iloti. L'accordo venne promosso soprattutto da Nicia, leader della fazione moderata ateniese, che riteneva necessario fermare la guerra prima che la situazione peggiorasse ulteriormente. Il trattato prevedeva il ritorno ai confini precedenti al conflitto, la restituzione di territori conquistati e la liberazione dei prigionieri di guerra. Tuttavia, come evidenzia l'autore, la pace non risolse le tensioni tra le due città. Molti alleati di Sparta, come Corinto e Tebe, si rifiutarono di accettare l'accordo, ritenendo che fosse troppo favorevole ad Atene. Parallelamente alla pace di Nicia, Sparta stipulò un altro trattato con Atene, noto come Alleanza Spartano-Ateniese, che prevedeva un impegno reciproco alla difesa contro eventuali attacchi esterni. Questo secondo accordo, però, fu accolto con sospetto sia dentro che fuori dalle due città e contribuì a rendere la pace instabile fin dall'inizio. Lo scrittore sottolinea che questi trattati rappresentarono più un'illusione di pace che una vera risoluzione del conflitto. Nei fatti, la guerra non era affatto terminata. Le tensioni continuarono e la fragile tregua fu rapidamente compromessa dagli eventi successivi. Nonostante la firma della pace di Nicia, la situazione in Grecia rimase estremamente tesa. Si analizzano gli sforzi diplomatici compiuti da entrambe le parti per mantenere l'equilibrio, evidenziando il ruolo chiave giocato dalle alleanze e dai tradimenti. Sparta tentò di convincere i suoi alleati ad accettare la pace, ma incontrò molte resistenze, soprattutto da parte di Corinto e Tebe. Queste due città vedevano il trattato come un tradimento degli obiettivi della guerra, in particolare perché Atene manteneva ancora il controllo su alcune delle sue città tributarie. Atene, d'altro canto, cercò di consolidare la propria posizione diplomatica, stringendo accordi con città strategiche e tentando di rafforzare la Lega Delio-Attica. L'autore mostra come, durante questi anni, le manovre diplomatiche fossero caratterizzate da una continua incertezza. Entrambe le parti firmavano trattati e accordi che, nella pratica, non riuscivano a garantire la stabilità. Uno degli episodi più emblematici fu il tentativo ateniese di riconquistare il favore di alcune città della Grecia settentrionale, mentre Sparta cercava di allargare la propria influenza nelle regioni più periferiche. Alla fine, gli sforzi diplomatici si rivelarono insufficienti e la pace si sgretolò progressivamente. Si esplora la progressiva erosione della pace e l'emergere di una nuova fase del conflitto, che lo scrittore definisce una vera e propria guerra fredda. Nonostante la tregua ufficiale, Atene e Sparta continuarono a muoversi come due potenze in conflitto latente. Le ostilità non erano più aperte come nella prima fase della guerra, ma si manifestavano attraverso piccoli scontri, manovre strategiche e giochi di potere nelle città alleate. L'autore descrive alcuni episodi significativi di questo periodo, come l'invasione spartana dell'Argolide e l'intervento ateniese in alcune città della Tracia. Questi eventi mostrarono come entrambe le potenze stessero cercando di guadagnare terreno, senza però rompere ufficialmente la tregua. Uno dei momenti cruciali fu il rafforzamento delle relazioni tra Atene e l'Argolide, una mossa che mise ulteriormente in crisi la posizione di Sparta. Nel frattempo, Alcibiade iniziava a emergere come una figura chiave della politica ateniese, con una visione più aggressiva rispetto a quella di Nicia. Lo scrittore sottolinea che la guerra fredda tra Atene e Sparta era solo il preludio a una nuova esplosione del conflitto, che sarebbe avvenuta di lì a poco. Uno degli episodi più famosi della guerra del Peloponneso fu la distruzione dell'isola di Melo da parte di Atene nel 416 a.C. Si analizzano nel dettaglio le cause e le conseguenze di questo evento, mettendolo in relazione con il clima politico dell'epoca. Melo era una piccola isola delle Cicladi, che aveva cercato di mantenere la propria neutralità nel conflitto tra Atene e Sparta. Tuttavia, la sua posizione strategica e la sua vicinanza ad altre città alleate di Sparta la rendevano un potenziale problema per Atene. Nel 416 a.C., Atene inviò una delegazione a Melo, chiedendo alla città di sottomettersi e di entrare nella Lega Delio-Attica. I Melii rifiutarono, confidando nell'aiuto spartano. Gli ateniesi, guidati da Alcibiade e da altri leader radicali, decisero allora di attaccare l'isola. Dopo un assedio prolungato, Melo fu conquistata. Gli uomini adulti furono giustiziati, mentre le donne e i bambini furono ridotti in schiavitù. L'autore evidenzia come questo episodio abbia mostrato il volto più spietato dell'imperialismo ateniese, scatenando un'ondata di critiche anche all'interno della stessa città. L'evento fu reso celebre dal Dialogo dei Melii, riportato da Tucidide, in cui gli ambasciatori ateniesi dichiarano apertamente che la giustizia non conta nelle relazioni tra stati, ma solo la forza. Questo cinismo politico divenne uno dei tratti distintivi della fase successiva della guerra. C'è una riflessione sulle conseguenze della distruzione di Melo. Se da un lato Atene rafforzò il proprio controllo sull'Egeo, dall'altro alimentò il risentimento tra le città greche, preparando il terreno per nuove rivolte. Con l'avvicinarsi della spedizione ateniese in Sicilia, il conflitto assunse una dimensione sempre più violenta e caotica, trasformandosi in una vera e propria guerra civile tra le diverse fazioni greche. L'autore analizza il crescente coinvolgimento di città neutrali, l'inasprirsi degli scontri interni e la radicalizzazione delle posizioni politiche all'interno delle polis. Le alleanze diventavano sempre più instabili e sia Atene che Sparta iniziavano a sostenere fazioni interne nelle città nemiche, alimentando divisioni e conflitti civili. Questa fase della guerra portò a un aumento delle atrocità e delle repressioni politiche, con massacri, tradimenti e colpi di Stato. La violenza non era più limitata agli scontri tra eserciti, ma si diffondeva all'interno delle città stesse. Lo scrittore conclude sottolineando come questa trasformazione del conflitto prefigurasse la fase più drammatica della guerra, la spedizione in Sicilia e il successivo tracollo ateniese. Si analizza uno degli eventi più disastrosi della guerra del Peloponneso, la spedizione ateniese in Sicilia, 415-14 a.C., e il ruolo chiave di Alcibiade. L'idea di invadere la Sicilia nacque ad Atene, in un momento in cui la città cercava di espandere il proprio dominio nel Mediterraneo. Siracusa, la più potente città dell'isola, era vista come un potenziale rivale, ma anche come una preda ambita, in grado di fornire ricchezze e risorse per sostenere lo sforzo bellico ateniese. Alcibiade, giovane e ambizioso stratega, fu il principale promotore della spedizione. Egli sosteneva che conquistare la Sicilia avrebbe permesso ad Atene di rafforzare il proprio impero e persino di minacciare Cartagine, un'altra grande potenza mediterranea. Tuttavia, il progetto incontrò l'opposizione di Nicia, un leader più prudente, che temeva che una simile impresa fosse troppo rischiosa. Egli cercò di dissuadere l'assemblea, sottolineando le difficoltà logistiche e militari di un'invasione così lontana da Atene. Ma Alcibiade, con il suo carisma e la sua abilità retorica, riuscì a convincere il popolo ateniese a sostenere la spedizione. Poco prima della partenza, però, un evento misterioso scosse la città: la mutilazione delle Erme, le sacre statue protettrici della città. Alcibiade fu accusato di essere coinvolto in questo atto sacrilego e, mentre la flotta ateniese era già in viaggio, ricevette l'ordine di tornare in patria per essere processato. Temendo una condanna, Alcibiade fuggì a Sparta e tradì la sua città, rivelando ai lacedemoni dettagli cruciali sulla strategia ateniese. L'autore sottolinea come questa defezione fu uno dei principali fattori che portarono al fallimento della spedizione. Senza Alcibiade, la leadership ateniese in Sicilia si trovò divisa tra Nicia e Lamaco, i quali non avevano una visione strategica unitaria. Inoltre, Alcibiade suggerì agli Spartani di inviare aiuti a Siracusa e di occupare Decelea, una mossa che avrebbe bloccato i rifornimenti ateniesi e indebolito la loro posizione nel conflitto. Si descrive il progressivo peggioramento della situazione ateniese dopo la spedizione in Sicilia e il cambio di strategie da parte degli Spartani. Dopo aver ricevuto i consigli di Alcibiade, gli Spartani decisero di adottare una strategia più aggressiva. Inviarono il generale Gilippo in Sicilia per aiutare Siracusa e nello stesso tempo fortificarono Decelea, una posizione strategica vicino ad Atene che permetteva di interrompere il flusso di rifornimenti alla città. Atene, nel frattempo, era sempre più indebolita. La sconfitta in Sicilia non solo aveva decimato il suo esercito e la sua flotta, ma aveva anche scosso la fiducia del popolo e degli alleati. Molte città della Lega Delio-Attica iniziarono a ribellarsi e la guerra si trasformò in un conflitto sempre più difficile da sostenere per Atene. L'autore evidenzia come la guerra, in questa fase, divenne un conflitto di logoramento. Sparta, grazie al sostegno finanziario della Persia, riuscì a costruire una flotta in grado di competere con quella ateniese. La guerra non si combatteva più solo sulla terraferma, ma si spostava sempre di più sul mare, con battaglie decisive che avrebbero determinato il destino di entrambe le potenze. Per fortuna Atene non è un'isola. Questa frase famosa, pronunciata durante la guerra, sottolinea la differenza tra Atene e altre potenze marittime. A differenza di un'isola, Atene aveva ancora risorse e possibilità di resistere, nonostante le sconfitte subite. Si analizzano gli sforzi ateniesi per riorganizzarsi dopo il disastro siciliano. Nonostante la perdita di gran parte della sua flotta e delle sue risorse, Atene non si arrese. La città riuscì a ricostruire una parte della sua marina e a continuare la guerra, cercando nuove alleanze e tentando di recuperare il terreno perduto. Uno degli elementi centrali di questa fase della guerra fu il ritorno di Alcibiade. Dopo essere stato esiliato, Alcibiade cambiò nuovamente schieramento e cercò di riottenere il favore di Atene. Egli promise di portare dalla parte ateniese il supporto della Persia e grazie a questa promessa riuscì a tornare in patria e a ottenere il comando della flotta. L'autore sottolinea come questa fase della guerra fosse caratterizzata da continui rovesciamenti di fronte e da una politica estremamente instabile. Mentre Atene cercava disperatamente di resistere, Sparta e i suoi alleati cercavano di approfittare della debolezza ateniese per infliggere il colpo di grazia. Lo scrittore esplora il legame tra la guerra del Peloponneso e le lotte interne che sconvolsero Atene e altre città greche. Dopo il fallimento della spedizione in Sicilia, Atene entrò in una fase di crisi politica. La democrazia ateniese fu messa in discussione e nel 411 a.C. un gruppo di oligarchi prese il potere, instaurando il regime dei 400. Questo governo durò poco, ma segnò un momento critico per la città, che si trovò divisa tra fazioni opposte. Anche Sparta e altre città greche furono attraversate da conflitti interni. La guerra aveva logorato non solo le risorse materiali, ma anche la stabilità politica delle poleis. Molti cittadini iniziavano a dubitare della guerra stessa e cercavano una soluzione per porvi fine. Si evidenzia come la guerra del Peloponneso non fu solo un conflitto tra Atene e Sparta, ma anche una serie di guerre civili che lacerarono il mondo greco. La fine della guerra non avrebbe portato solo alla sconfitta di Atene, ma avrebbe lasciato una Grecia divisa e indebolita. C'è una riflessione sulla storiografia della guerra del Peloponneso e sull'importanza del racconto storico. L'autore analizza il modo in cui Tucidide raccontò il conflitto, ponendo particolare attenzione alla sua metodologia. Tucidide non si limitò a descrivere gli eventi, ma cercò di analizzarne le cause profonde e le conseguenze, offrendo una narrazione che andava oltre la semplice cronaca. Viene anche esaminato il ruolo di altri storici, come Senofonte, che continuò la narrazione dopo la morte di Tucidide. Lo scrittore sottolinea come la guerra del Peloponneso sia stata raccontata in modi diversi a seconda del punto di vista e del periodo storico e come essa abbia influenzato la percezione della storia greca nei secoli successivi. L'autore si sofferma su una riflessione più ampia riguardo ai fattori che hanno influenzato l'esito della guerra del Peloponneso, considerando elementi geografici, temporali, e le responsabilità delle diverse fazioni coinvolte. Uno degli aspetti chiave affrontati è l'importanza dello spazio e del controllo territoriale. Atene, con il suo impero marittimo, basava la propria potenza sulla capacità di dominare le rotte commerciali e sulle città alleate sparse nel Mediterraneo. Tuttavia, questa vastità si rivelò anche una debolezza. La difficoltà di difendere territori così dispersi e la necessità di mantenere costantemente il controllo su una rete di alleanze sempre più instabile portarono Atene a un progressivo logoramento. Sparta, invece, aveva un vantaggio strategico nella compattezza del proprio dominio e nella sua superiorità militare terrestre. Un altro elemento fondamentale è la questione del tempo. L'autore sottolinea come la durata del conflitto abbia avuto un impatto determinante. La guerra del Peloponneso durò oltre 25 anni e si sviluppò in diverse fasi, ognuna con proprie dinamiche e protagonisti. Atene, nonostante le sconfitte subite, riuscì a resistere per molto più tempo di quanto i suoi avversari si aspettassero, grazie alla resilienza delle sue istituzioni e alla capacità di ricostruire la flotta più volte. Tuttavia, il prolungarsi del conflitto portò a una crescente stanchezza tra la popolazione e gli alleati, rendendo Atene più vulnerabile nella fase finale. Infine, lo scrittore analizza la questione delle colpe della guerra. Se Tucidide attribuiva la causa principale alla crescente potenza ateniese e al timore che essa suscitava in Sparta, Canfora amplia la prospettiva, mostrando come il conflitto fosse il risultato di una serie di errori politici, strategie fallimentari e rivalità interne che alimentarono la spirale di violenza. In particolare, evidenzia le responsabilità di Atene nella gestione del proprio impero, sottolineando come l'eccessiva fiducia nelle proprie capacità abbia portato alla disastrosa spedizione in Sicilia e, infine, alla sconfitta definitiva. Si narra il momento più drammatico della guerra. La caduta di Atene e la fine del conflitto nel 404 avanti Cristo. Dopo anni di resistenza, Atene si trovò ormai stremata. La battaglia decisiva avvenne nel 405 avanti Cristo, presso Egospotami, uno scontro navale in cui la flotta ateniese subì una sconfitta devastante per mano degli Spartani guidati da Lisandro. Questa battaglia segnò il punto di non ritorno. Senza una flotta, Atene non poteva più difendersi né ricevere rifornimenti via mare. Dopo la sconfitta, Sparta e i suoi alleati avanzarono verso Atene, ponendola sotto assedio. La città, isolata e affamata, fu costretta ad arrendersi nel 404 avanti Cristo. La resa segnò la fine dell'egemonia ateniese e l'inizio di una nuova era per la Grecia. Le condizioni imposte da Sparta furono severe. Le lunghe mura furono abbattute, la flotta ateniese fu quasi interamente distrutta e il governo democratico fu sostituito da un regime oligarchico, noto come il governo dei 30 tiranni. L'autore sottolinea la brutalità della transizione. Il governo dei 30 tiranni, sostenuto da Sparta, instaurò un periodo di repressione politica e di vendette interne, eliminando molti esponenti democratici e instaurando un regime di terrore. Tuttavia, il dominio spartano su Atene si rivelò fragile e poco dopo, nel 403 avanti Cristo, la democrazia fu restaurata grazie a una rivolta guidata da Trasibulo. Dopo la vittoria, Sparta divenne la potenza dominante della Grecia, ma lo scrittore mostra come questa egemonia fosse destinata a essere effimera. Sparta, pur avendo sconfitto Atene, si trovò a dover affrontare una serie di problemi interni ed esterni. Da un lato, la sua economia e il suo sistema sociale, basato sul lavoro forzato degli iloti, non erano strutturati per sostenere un impero. Dall'altro, le città greche che avevano combattuto contro Atene iniziarono presto a ribellarsi anche contro Sparta, ritenendola oppressiva quanto l'impero ateniese. Un altro elemento chiave fu il rapporto con la Persia. Durante la guerra, Sparta aveva accettato l'aiuto finanziario persiano per costruire la propria flotta, ma questo legame si rivelò presto problematico. I persiani, infatti, iniziarono a chiedere in cambio concessioni territoriali, mettendo Sparta in una posizione difficile. Nel giro di pochi anni, il dominio spartano fu contestato da nuove potenze emergenti, come Tebe, e nel 371 a.C. la battaglia di Leutra segnò la fine dell'egemonia spartana, aprendo un nuovo capitolo della storia greca. L'autore esplora le conseguenze della guerra del Peloponneso a lungo termine. Uno degli aspetti più significativi fu il cambiamento nel modo in cui le guerre vennero combattute in Grecia. Il conflitto aveva dimostrato che non era più possibile limitarsi a battaglie su piccola scala. La guerra era diventata un fenomeno totale, che coinvolgeva intere popolazioni e che aveva conseguenze devastanti sulle città-stato. Dal punto di vista politico, la guerra segnò il declino della democrazia ateniese e il rafforzamento delle tendenze oligarchiche in molte città. Anche se Atene riuscì a ripristinare la sua democrazia dopo la caduta dei 30 tiranni, non riacquistò mai più il potere e il prestigio di un tempo. Lo scrittore mette inoltre in evidenza il legame tra la guerra del Peloponneso e la successiva ascesa della Macedonia di Filippo II. Il conflitto aveva indebolito le città greche a tal punto che, pochi decenni dopo, nessuna di esse fu in grado di resistere all'espansione macedone. La guerra aveva, di fatto, aperto la strada alla fine dell'indipendenza delle polis greche. Canfora offre una riflessione conclusiva sul significato della guerra del Peloponneso nella storia. Il conflitto tra Atene e Sparta non fu solo una guerra tra due città, ma un evento che trasformò radicalmente il mondo greco. La guerra portò alla fine dell'epoca d'oro di Atene, alla frammentazione della Grecia e all'ascesa di nuove potenze. L'autore paragona la guerra del Peloponneso ad altri grandi conflitti della storia, mostrando come essa abbia anticipato molte delle dinamiche che si sarebbero ripetute nei secoli successivi: l'ascesa e il declino delle potenze, le guerre di logoramento, il ruolo della propaganda e delle ideologie politiche. In conclusione, la guerra del Peloponneso non fu solo una lotta per l'egemonia, ma un evento che cambiò per sempre la storia della civiltà occidentale.
Location: the lab. Quentin only has 24 hours to sell his car. Is that even possible? He goes to Carvana.com.
What is this? A movie trailer?
He ignores the doubters, enters his license plate. Wow, that's a great offer. The car is sold, but will Carvana pick it up in time for...
They'll literally pick it up tomorrow morning. Done with the dramatics?
Car selling in record time.
Save your time. Go to Carvana.com and sell your car today. Pickup fees may apply.